10 secondi, 10 e può andare.
Allora, buonasera a tutti. Studiamo adesso tre passaggi, tre Mishnayot del Pirkei Avot del capitolo 5. Il capitolo 5 è quello che abbiamo letto l'ultimo Shabbat, ed è un capitolo che praticamente inizia con delle sequenze di numeri. Quindi le prime sequenze riguardano il numero 10. Poi ci sono delle altre sequenze di Mishnayot che invece riguardano il numero 7 e poi delle sequenze di Mishnayot che riguardano il numero 4. Noi oggi studieremo la Mishnah 4, 5, 6 e queste tre Mishnayot sono ancora nell'ambito del numero 10. Leggeremo in ebraico, poi traduco e cercheremo di spiegare qual è il significato di questa Mishnayot. La Mishnah 4 dice così: Asara nissim nasu la'avotenu be'Mitzrayim ve'asara la'yam, che 10 miracoli furono fatti ai nostri padri in Egitto e altrettanti 10 sul mare. Qui ovviamente si parla del passaggio del Mar Rosso. Asara nisyonot nisua avotenu et hamakom baruchu bamidbar, che 10 prove sono state quelle che i nostri padri, i momenti in cui i nostri padri hanno messo alla prova Akadosh Baruchu, cioè Dio, nel deserto. Come è scritto, Veinasuo tise esse per amin velo shamu becoli. Questo è un passaggio appunto del libro di Bamidbar in cui Dio dice: mi hanno messo alla prova 10 volte, ma non hanno ascoltato la mia voce. Ok, allora vediamo un attimino quello che dice questa Mishnah. La prima parte, cioè quella che riguarda i Nissin che sono avvenuti ai nostri padri in Egitto e sul mare. Nella realtà noi sappiamo che in Egitto i Bene Israel, se noi leggiamo anche il racconto dell'Esodo, sicuramente non possiamo parlare di Nissim, di miracoli, ma sappiamo che in Egitto furono mandate le 10 piaghe che colpirono prevalentemente ovviamente gli egiziani. Perché qui la Mishnah allora parla dei Nissim che sono capitati ai nostri padri in Egitto? Perché si riferisce, essendo a Sarà 10 questi Nissim, questi miracoli e 10 le piaghe, qui i nostri maestri spiegano che nella realtà i Bnei Israel, quando erano in Egitto, non furono colpiti dalle piaghe, cioè dalle piaghe furono colpiti soltanto gli egiziani, ma gli ebrei che abitavano in Eretz Goshen non subirono le 10 piaghe. Quindi, da questo punto di vista, fu un miracolo, cioè Kadosh Baruch Hu salvò i nostri antenati dalle piaghe in Egitto. Altrettanto dicono i maestri che 10 miracoli sono avvenuti nel passaggio del Mar Rosso, ma qui la Torah, mentre le 10 piaghe sappiamo che sono enucleate, vengono riportate anche nella Gadda di Pesach che abbiamo letto un mese e mezzo fa, eccetera. Sulle piaghe invece, scusate, sui Nissim, sui miracoli di cui beneficiano i Bene Israel sul mare, non c'è scritto. Da dove lo ricavano i maestri? Lo ricavano dalla Shirat Hayam, quindi come dire, leggendo tra le righe il cantico dei cantici, scusate, il cantico di Mosè al passaggio del Mar Rosso, oppure lo ricavano dai Teilim di David HaMelech, eccetera. Cioè interpretano alcuni di questi passaggi dicendo appunto questo è un Nes, questo è un miracolo che è avvenuto ai nostri padri in Egitto. Nella realtà noi sappiamo anche che nella Gadà leggiamo un passaggio molto particolare su tutto questo modo di numerare le piaghe, su questo modo di numerare i Nissim che sono venuti in Egitto e che sono venuti sul mare. Perché dice così, la Gadà riporta che le 10 piaghe, i Khartoumim dell'Egitto, cioè i maghi del faraone, dicono: queste 10 piaghe sono opera del dito di Dio. Mentre invece, quando siamo sul mare, noi sappiamo che la Torah ci dice che Vayar Israel et Hayad HaGedolah, che il popolo di Israele vide la grande mano di HaKadosh Baruch Hu. E da qui la Haggadah di Pesach ci dice, allora se le 10 piaghe di Egitto, che sappiamo a questo punto per gli ebrei sono stati dei Nissim, valgono un dito, chiaramente a questo punto sul mare i 10 miracoli che sono avvenuti valgono 50, cioè sono praticamente è come se i Bene Israel avessero, gli egiziani sono stati colpiti dalle piaghe, 10 in Egitto che diventano 50, perché in Egitto abbiamo un dito e sul mare la Gadà di Pesach ci dice era tutta la mano. Ovviamente per quanto riguarda i Bene Israel, per contro, hanno avuto 10 miracoli in Egitto e quindi 50 sul mare. La Gadà di Pesach poi riporta il pensiero di Rabbi Eliezer, che dice che ognuna delle piaghe che hanno subito gli egiziani in Egitto era in realtà divisibile in 4 sottopiaghe, diremo così. Quindi dice benissimo, quindi in Egitto 4 per 10 fa 40, è come se avessero gli egiziani avuto 40 piaghe, e addirittura sul mare, secondo Rabbi Eliezer, 40 ovviamente per 5 diventano 200 piaghe. Arriva poi Rabbi Akiva, sempre nella Gadà di Pesach, e dice che ognuna delle piaghe che gli egiziani hanno subito in Egitto la possiamo dividere in 5 piaghe, e quindi per contro, quindi sul mare, gli egiziani come se avessero avuto 250 piaghe. Ecco, questo per spiegare. Quindi c'è una relazione all'inizio della nostra Mishnah tra i miracoli che hanno avuto i Bene Israel, mentre invece per contro il controaltare è che gli egiziani di contro hanno avuto delle piaghe, delle makkot. Perfetto. Allora, adesso veniamo alla seconda parte della nostra Mishnah, che dice appunto che 10 volte i Bene Israel hanno messo alla prova Kadosh Baruch Hu nel deserto. Queste 10 volte sono numerate, io adesso non mi soffermo per non perdere tempo, ma in particolare sono dei momenti in cui Bene Israel si rivoltano contro Kadosh Baruch Hu. Allora la domanda che si fanno i maestri qui, ma dice vabbè, ma rivoltarsi contro Kadosh Baruch Hu alla fine può essere, come dire, classificato nell'ambito del het, cioè del peccato, non nell'ambito di mettere alla prova. I maestri spiegano questo dicendo che c'è una bella differenza tra il mettere alla prova e il het, perché queste nisyonot praticamente nascono, questo mettere alla prova Kadosh Baruch Hu, nascono dal safek. Safek è il dubbio. Cioè i Bene Israel hanno ancora il dubbio sulla come possiamo dire, sulla fede, sulla fiducia in HaKadosh Baruch Hu, e quindi mettono in dubbio questo, mentre invece dicono il chet, il peccato, è più spinto dalla bramosia. E qui invece i maestri dicono no, siamo di fronte nel deserto a 10 momenti in cui sì, i Bene Israel si rivoltano contro HaKadosh Baruch Hu. Brontolano per l'acqua, brontolano per la carne, vogliono tornare in Egitto, eccetera, eccetera. E però siamo sempre nel momento in cui manca emunà, manca fede, ma non c'è certezza nella fede, non c'è un vero e proprio peccato. È per questo che qui la Mishnah dice Asara Nisyonot. Tant'è che 2 di queste 10 prove, diciamo, cui è sottoposto a Kadosh Baruch Hu, riguardano la manna. Riguardano la manna in 2 momenti. 1, perché sappiamo che la manna cadeva, ognuno doveva raccogliere la mattina il quantitativo che gli serviva per quel giorno e non doveva tenerlo per il giorno successivo, perché sennò faceva i vermi. E il secondo, che di Shabbat invece, il venerdì, cadeva una doppia quantità che ciascuno doveva raccogliere, e non faceva i vermi, ma molti di Shabbat sono usciti comunque perché non avevano fiducia in HaKadosh Baruch Hu. Ecco, allora la manna rappresenta proprio il simbolo della fede che noi dobbiamo avere in HaKadosh Baruch Hu. E i maestri lo spiegano con un bellissimo esempio. Avere fede in HaKadosh Baruch Hu è la stessa, come possiamo dire, fiducia e convinzione e certezza che ha un bambino che si siede a tavola a pranzo e sa sicuramente, non ha dubbi, che si siederà anche a cena per mangiare, i suoi genitori gli daranno da mangiare e così avverrà nei giorni successivi. Ecco, questa è la coscienza, questo è l'approccio che i Bnei Israel dovevano avere nei confronti di HaKadosh Baruch Hu, e la manna è stato proprio l'emblema, è stato proprio il simbolo per antonomasia che loro questa certezza in HaKadosh Baruch Hu non ce l'avevano. È per questo che la Mishnah dice che hanno messo alla prova HaKadosh Baruch Hu. Hanno messo alla prova HaKadosh Baruch Hu perché mancavano di fede completa in HaKadosh Baruch Hu. Ecco, questa è la prima Mishnah che dovevamo analizzare, che è la Mishnah 4, e che abbiamo diviso in due parti. Vediamo adesso, scendiamo e vediamo la Mishnah 5. La Mishnah 5 dice così: Asara nissim nasu lavotenu bevet hamikdash, che 10 miracoli sono avvenuti ai nostri padri nel Bet HaMikdash. E ancora questa è un'altra Mishnah di quelle che riporta il numero 10. E la Mishnah enuclea questi 10 miracoli e dice: Lo ipila isha mereach besarakodesh, che nessuna donna ha abortito per causa dell'odore della carne dei sacrifici. Lo isriach besarakodesh meolam, che la carne dei sacrifici non si è putrefatta. Poi analizzeremo bene questo verbo isriach. Veloni rasvuv beveta mitvehaim, che non si vide una mosca dove venivano ammazzate le bestie per fare il sacrificio, sciartate le bestie per il sacrificio. Velo erakeri le Kohen Gadol be Yom HaKippurim, e che nessun Kohen Gadol aveva avuto una fuoriuscita involontaria di liquido seminale. Velo chibug eshamim esh shelatzea maracha, e che le piogge non spensero il fuoco della catasta che si trovava sull'altare. Velo nazcharuach et amude ashan, e la colonna di fumo che saliva dal misbeach nessun vento la muoveva. Lo nimza pesul baomer uvste alechem ulechem apanim, che non si è trovato un'impurità, un'imperfezione nell'offerta dell'omer, nell'offerta dei due pani e nell'offerta del pane di presentazione, poi spiegheremo meglio. Omdim tzfufim umishtachavim revachim, che si stavano in piedi al Bet HaMikdash quando facevano l'aliata regel per le feste di Sukkot, Pesach e Shavuot, stavano tutti in piedi stretti, ma quando si prostravano, quando si inchinavano, stavano larghi. E questo è proprio un miracolo che avveniva, non si capisce come potesse avvenire, che le persone in piedi stavano strette, ma poi si inchinavano e erano larghe. Lo izik nachash ve'akrav b'Yerushalayim me'olam, che praticamente né gli serpenti né gli scorpioni hanno arrecato danno a Gerusalemme mai. Velo amar adam lechavero tzar li amakom shalim b'Yerushalayim, e nessuno ha detto al suo amico: mi sta stretto, insomma, sto scomodo a stare qui a Gerusalemme, a venire a Gerusalemme per l'aliata, la regel. Quindi queste sono queste 10 nissim. Il Talmud poi le riporta anche ripartite in modo diverso, però fondamentalmente alla fine sono queste qua. Allora vediamo un attimo di analizzare questa Mishnah e di dare qualche commento, perché ci sono delle cose che sono molto interessanti. Allora, intanto i maestri si chiedono perché, se queste cose riguardano il Bet HaMikdash, quindi erano degli eventi che avvenivano al Bet HaMikdash, come mai c'è scritto che questi eventi avvenivano l'Avotenu, ai nostri padri? Quindi questo l'Avotenu sembrerebbe un po' di troppo. E i maestri rispondono: qui la Mishnah vuole dare kavod, vuole dare onore ai nostri padri, che appunto in quel periodo al Bet HaMikdash facevano tutto quello che doveva essere fatto, eccetera. Quindi per kavod, per onore dei nostri padri, questa parola, la avotenu, è citata in questa Mishnah. La prima cosa di questi, il primo miracolo di questi 10 è che nessuna donna incinta perdeva la creatura perché sentiva l'odore della carne. Sappiamo che la carne veniva, oggi si direbbe, fatta alla esh, cioè veniva fatta alla griglia, insomma, al barbecue, sarebbe un barbecue, e l'odore era un odore che poteva anche attirare, eccetera, eccetera, ma le donne incinte non potevano mangiare questa carne, però nonostante questo, che poteva venire voglia, non perdevano la creatura. Lo isriach besarach kodesh meolam, questo verbo è un verbo un po' strano perché è una forma che è un if-il. Se noi volevamo dire che la carne non si, era un problema della carne di putrefarsi, quindi avrebbe dovuto dire la Mishnah lo sarach besarach kodesh meolam, che la carne non si è putrefatta, perché le carni dei sacrifici c'erano dei casi in cui potevano venire mangiati per 2 giorni di seguito e una notte, quindi korbanot potevano essere mangiati, quindi la carne doveva restare non putrefarsi per 2 giorni. Questo lo isriach significa che la carne non ha putrefatto qualcos'altro, che cosa? Cioè non ha il suo cattivo odore non ha reso il lavoro dei Coanim, dei Levin, del Bet HaMikdash qualcosa di non piacevole, perché chiaramente da questo odore, quindi come dire, come se ci fosse un terzo che subisce questa azione del fatto che la carne si è putrefatta. Quindi non è tanto la putrefazione in se stessa della carne che non avveniva, ma neanche che nessuno veniva contaminato da questa putrefazione. Poi sappiamo benissimo che in un luogo dove avviene la macellazione, con la, soprattutto pensiamo al Bet HaMikdash, al caldo, eccetera, eccetera, sicuramente ci può essere un problema col sangue di mosche che sappiamo vengono attirate, ma nel Bet HaMikdash questo non succedeva. Poi un'altra cosa che non succedeva è che il Kohen Gadol non aveva delle fuoriuscite di liquido seminale in forma involontaria il giorno di Kippur, la notte, diciamo, di Kippur. E questa è una cosa molto importante, perché proprio la prima Mishnah del trattato di Yomà dice che 7 giorni prima di Yom Kippur il Kohen Gadol veniva preso dagli altri Kohanim, veniva portato al Bet HaMikdash e gli venivano spiegate tutte quelle che erano, che era la Vodà del giorno di Kippur, quindi tutte le pratiche, i sacrifici, come doveva cambiarsi gli abiti, eccetera, eccetera. E dice così la Mishnah che siccome se il Kohen Gadol diventava impuro per qualsiasi causa, appunto una di queste cause è proprio la fuoriuscita di liquido seminale involontaria, non poteva più fare la Vodà, tutta l'attività prevista per il giorno di Kippur. E allora veniva nominato, 7 giorni prima veniva già nominato un Kohen Gadol che lo sostituisse. Ecco, quindi questa è quello che avveniva, ma il Kohen Gadol, si dice, questa è l'epoca del primo Bet HaMikdash, non succedeva mai che praticamente avesse una fuoriuscita di liquido seminale involontaria la notte di Kippur. Le piogge non spegnevano il fuoco della legna che ardeva nella catasta sopra il Mizbeach, e questo Mizbeach era a cielo aperto, per cui quando pioveva è chiaro che l'acqua poteva spegnere questo fuoco, ma questa cosa appunto non avveniva. Qui i maestri leggono una cosa abbastanza interessante, perché dicono lo chibu geshamim, la parola geshamim, che appunto geshem vuol dire pioggia, quindi qui sono le piogge, però ha anche in sé una radice della parola gashmiut. Gashmiut vuol dire materialità. E allora queste prime 4 parole, lo chibu geshamim esh, la interpretano così, dicono che non si spensero, che la parte materiale, la materialità, non spense l'esh, il fuoco. Quale fuoco? Quello della spiritualità. Cioè che all'epoca del primo Bet HaMikdash la spiritualità era così alta che nessun aspetto materiale poteva spegnerlo. Quindi, e qui appunto l'Esh è paragonato alla spiritualità, e Geshamim ne traggono dalla radice il punto di Gashmiut. Dopodiché il prossimo miracolo è quello appunto che il vento non muoveva la colonna di fumo che saliva dal Misbeach, e dicono i maestri che appunto era come se fosse una colonna di marmo, qualcosa di fisso che non si spostava anche se c'era vento. L'altro miracolo, quello successivo, è che non fu trovato mai una imperfezione, un'impurità nell'offerta dell'Omer, in quello dei due pani e in quello dei pani di presentazione. Cerchiamo di spiegare un pochino. Allora, all'uscita del primo giorno di Pesach andavano in un campo vicino a Yerushalayim a fare a tagliare le prime spighe del nuovo raccolto, e ne raccoglievano una quantità appunto di un Omer che poi veniva portato al Bet HaMikdash il giorno successivo. Ora, cosa succedeva? Che se, per esempio, un verme oppure una persona impura perché aveva toccato, per esempio, un morto, eccetera, involontariamente toccava questa quantità dell'Omer che doveva essere offerta la mattina successiva al Bet HaMikdash, questo Omer diventava Pasul, cioè era praticamente imperfetto, non poteva più essere presentato come offerta al Bet HaMikdash. Siccome venivano tagliate il numero, la quantità più o meno strettamente necessaria, non si poteva andare, perché la mitzvah era di tagliare le spighe la sera, non si poteva andare il giorno a tagliarle, quindi non si poteva adempiere a questa mitzvah di portare l'Omer. Ora, scusate, questa cosa è molto importante perché grazie a questa offerta dell'Omer in tutto il paese, in tutta la Medina, si poteva usufruire del nuovo raccolto. Quindi il fatto di non presentarla era una situazione abbastanza critica, creava una situazione abbastanza critica. Cosa sono invece Shtei Alechem? Shtei Alechem sono i due pani che sono Hametz, ed è un'offerta che è la Mincha Hadashah, un'offerta farinacea nuova, che venivano portati proprio a Shavuot. E anche questi due pani che venivano preparati alla vigilia della festa di Shavuot e venivano poi offerti al Bet HaMikdash il giorno di Shavuot, non potevano essere, se venivano contaminati appunto da un verme o da una persona tamè, quindi acquisivano tumà, non potevano essere ripreparati il giorno di Shavuot. E anche questo è molto importante, perché questa offerta consentiva l'utilizzo del nuovo raccolto all'interno del Bet HaMikdash, quindi da parte dei Kohanim. Quindi, mentre l'Omer consentiva il nuovo raccolto al popolo, diremo così, in tutto il paese, Shtei Alechem consentivano l'utilizzo del nuovo raccolto al Bet HaMikdash. Quindi questa cosa qui è molto importante. E tra l'altro i nostri maestri ci dicono, leggendo come prima, diciamo tra le righe, così come prima tra delle piogge, tra materialità e spiritualità, dicono che Shnei Alechem, dicono che l'Omer rappresenta, visto che veniva portato subito dopo la prima sera all'uscita del primo giorno di Pesach, la redenzione fisica, perché è legato appunto all'uscita degli ebrei dall'Egitto, mentre invece Shnei Alechem rappresentano la Geulah, la redenzione spirituale, nel senso che appunto sono quelli che vengono offerti a Shavuot. A Shavuot sappiamo che abbiamo il Matan Torah, e quindi noi abbiamo questi due aspetti dell'Omer e dei due pani che rappresentano la redenzione, l'Omer, abbiamo detto, fisica, materiale, e dall'altra parte, perché scappiamo dall'Egitto, usciamo dall'Egitto, dall'altra parte invece la redenzione spirituale. Arriviamo poi al Lechem HaPanim. Il Lechem HaPanim sono i 12 pani che venivano presentati, portati nel Kodesh, venivano messe sulle tavole, uno per ogni tribù, e venivano posti il venerdì prima di Shabbat, venivano ritirati quelli del Shabbat posti il venerdì precedente, che venivano poi mangiati dai Kohanim. E qui c'è un miracolo nel miracolo, perché oltre al fatto che questi pani non venissero contaminati, non fossero stati contaminati da una persona tameo, da un sherez, da un verme, eccetera, il miracolo che avveniva, e questo ce lo racconta una Mishnah nel trattato di Yomà, che dice che la fragranza di questi pani, quando venivano ritirati il venerdì successivo, vale a dire dopo una settimana, era esattamente come se fossero stati appena messi usciti dal forno. Quindi c'è un miracolo nel miracolo. Andiamo avanti per spiegare cos'è questo fatto, appunto, che il miracolo successivo, che stavano stretti quando erano in piedi e quando si inchinavano erano larghi. Beh, qui i nostri maestri dicono che siccome quando ci si inchinava era il momento del vidui, cioè il momento in cui venivano nominati i peccati, il miracolo era che le persone erano così meritevoli che stavano larghe, per cui quando si inchinavano ognuno diceva i suoi peccati, come dire, faceva la conta dei suoi peccati davanti ad HaKadosh Baruch Hu, il vicino non sentisse. Quindi c'era abbastanza spazio affinché il vicino non sentisse. Le ultime due... gli ultimi due miracoli di questa Mishnah, quindi che lo Izik Nachash Vakabi Ushalayim, che nessun serpente e scorpione ha recato danno a Yerushalayim, e che nessuno ha detto al suo amico: mi sta stretto stare qui a Yerushalayim, non sono tanto comodo, sono due miracoli che in qualche modo noi possiamo legare tra di loro. Perché possiamo legare tra di loro? Perché, dicono i maestri, nella realtà questi due miracoli non riguardano il Beit HaMikdash, perché riguardano qualcosa che avveniva nella città di Yerushalayim, non specificatamente al Beit HaMikdash. Mentre i primi otto, come abbiamo visto, riguardano tutte le attività, diremo così, i sacrifici, eccetera, eccetera, del Beit HaMikdash, mentre queste ultime due riguardano invece quello che avveniva a Yerushalayim. Allora, come mai la Mishnah li mette anche questi due all'interno dei 10 Nissim del Beit HaMikdash, dei 10 miracoli del Beit HaMikdash? La risposta è che chiaramente, siccome la gente andava a Yerushalayim per le tre feste di pellegrinaggio, no? Come abbiamo detto, Sukkot, Pesach e Shavuot, naturalmente se aveva paura, magari perché poteva essere morsa da uno scorpione o da un serpente, oppure perché non stava bene, non c'erano delle, come dire, un'accoglienza adeguata, eccetera, eccetera, il rischio era che non andassero a Yerushalayim per i tre pellegrinaggi e che non dessero kavod quindi al Beit HaMikdash. Per cui anche questo, in qualche modo, sono due miracoli che sono assolutamente legati a quello che avveniva nel Beit HaMikdash. Bene, passiamo adesso all'ultima Mishnah che dovevamo analizzare questa sera, che è la Mishnah 6 del Perek 5. Torna ancora qui il numero 10, come abbiamo detto all'inizio. Dice così: Asara devarim nivreu be'erev Shabbat ben hashmashot, che 10 cose sono state create alla vigilia di Shabbat ben hashmashot. Allora, questo Ben HaShemashot è un periodo di tempo in cui non è più venerdì, ma non è nemmeno sabato. È un periodo di tempo di un'intercapedine, diciamo così, una fessura di tempo che sta tra un giorno e un altro. Quali sono queste 10 cose? Dice così la nostra Mishnah: Piaretz, Ufia Be'er, la bocca della terra, poi le analizzeremo come abbiamo fatto sopra una per una. La bocca del pozzo, Piaton, la bocca dell'asina, Vea Keshet, l'arcobaleno, Vea Man, Vea Matte, la manna, il matte e il bastone, Vea Shamir, Shamir è un insetto, Vea Ktav, la scrittura, Vea Mirtav, che è lo scritto, Vealuchot e le tavole. Queste sono le 10 cose. Veyeshamrim, e c'è chi dice anche, cioè aggiunge a queste 10 cose, anche i Mazikim, che sono gli spiriti maligni, Ukvurato shel Moshe, la tomba di Moshe, Veilo shel Avram Avinu, e il montone del nostro patriarca Avram, Veyeshamrim, e c'è chi aggiunge anche Afzvat bitzvat asuya, una tenaglia fatta con una tenaglia. Allora cerchiamo di spiegare queste cose. Allora la Mishnah le enuclea in questo punto, queste 10 cose, perché sono 10 cose che non sono state create nei 6 giorni della creazione. E praticamente questo Ben Hashmashot, come abbiamo detto, questo lasso di tempo tra un giorno e un altro, difficile da determinare, non certo per HaKadosh Baruch Hu che ha creato queste 10 cose, e noi oggi lo potremmo definire il crepuscolo. Vediamo quali sono. Allora, Piarez, abbiamo detto, Piarez è la bocca della terra. Quando questa bocca si apre nella parasha di Korach. Korach sappiamo che aveva radunato 250 persone, che appunto sono tutti i suoi seguaci. Korach e Kol Adato si ribellano a Mosè, perché Korach rivendica una leadership dicendo che Mosè si era preso tutto. Korach era un cugino di Mosè, ma diciamo che il papà di Mosè aveva altri 3 fratelli. E Korach, quello che rivendicava, gli dice: tu ti sei preso il potere politico, hai dato tuo fratello il potere religioso, e a me non è venuto nulla, qualcosa spetta anche a me. Sappiamo tutti quello che succede, eccetera, eccetera. Alla fine la bocca, la Torah dice che la terra apre la sua bocca, che è questa bocca che è stata creata proprio Ben Hashmashot, quindi dopo il Maaseh Bereshit, dopo la creazione del mondo dei 6 giorni, poco prima di Shabbat, e inghiotte Korach e i suoi seguaci. Poi abbiamo Pia Be'er. Pia Be'er è il pozzo di Miriam. Sappiamo, abbiamo visto prima, nella prima Mishnah che abbiamo analizzato, che i Bene Israel si lamentano tante volte, si lamentano parecchie volte anche per l'acqua, subito dopo passato anche il Mar Rosso, che non avevano acqua da bere, eccetera, e grazie a Miriam appunto c'era questo pozzo che li seguiva nel deserto, li ha seguiti fino a che Miriam è stata in vita, e la bocca di questo pozzo è stata creata da Kadosh Baruch Hu Ben Hashmashot. Poi ha creato la bocca dell'asina. Ok, quale asina? Qui stiamo parlando dell'asina che veniva cavalcata da Bilam. Bilam sappiamo che era un profeta e che era stato chiamato da Balak, leggeremo se Dio vuole tra qualche Shabbat proprio nel libro di Bamidbar, il re di Moab, per maledire i Bene Israel. Sappiamo anche che Dio prima nel sogno dice a Bilam di non andare. Dopodiché gli appare un'altra volta, Dio gli dice: va bene, vai alle insistenze di Balak, però dirai quello che io ti metto nella tua bocca. Lui prepara l'asina, cavalca quest'asina, ma in mezzo alla strada l'asina vede, riesce a vedere, cosa che Bilam non riesce a vedere, un angelo divino con la spada in mano, si spaventa e, come dire, fa strusciare contro la parete, probabilmente di una montagna, il piede di Bilam. Tant'è che Bilam a un certo punto vuole, prima la picchia, poi insomma vuole ucciderla, e a questo punto Dio fa parlare l'asina, che dice a Bilam: ma io cosa ti ho fatto? Non è colpa mia, eccetera, eccetera. Quindi questa però bocca dell'asino che parla, viene creata anche questa Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, cioè il crepuscolo della fine del Maaseh Bereshit, viene creato anche l'arcobaleno. L'arcobaleno che appare per la prima volta nella Torah dopo il diluvio universale. Per inciso, tornando solo un attimo indietro, Alla fine Bilam, anziché maledire il popolo, per ben tre volte lo maledice. Scusate, anziché maledirlo, per ben tre volte lo benedice. A questo punto l'arcobaleno è quello che Dio fa apparire in cielo ed è il patto tra Kadosh Baruch Hu e l'umanità, che Dio appunto fa con l'umanità, il patto che prevede che Dio non manderà più un diluvio per distruggere l'umanità. Questo arcobaleno è stato anche lui creato da Kadosh Baruch Hu ben Hashmashot. Così come la manna. Della manna abbiamo parlato prima, non mi soffermerei oltre. L'altra cosa che è stata creata è il mattè. Qual è il mattè? È il bastone. È il bastone che aveva in mano Mosè. Questo bastone, praticamente, Dio gli ha detto di prenderlo per fare i miracoli. E sappiamo che il primo miracolo di cui è protagonista il bastone di Mosè è il miracolo del serpente e del serpente di Mosè che inghiotte i serpenti che avevano fatto i Khartumim, quindi i maghi d'Egitto avevano anche loro fatto questo miracolo, ma il bastone di Mosè inghiotte i serpenti dei maghi d'Egitto e poi quando Mosè lo riprende per la coda il serpente torna un bastone. Poi vi ho detto che c'è questo insetto che si chiama Shamir. Ora, cosa serviva questo insetto? Questo insetto è servito per incidere i nomi dei figli di Israele sia sul pettorale del Kohen Gadol, il cosiddetto Choshen HaMishpat, sulle pietre che venivano poste su questo, che c'erano su questo pettorale, e sia sulle spalle del Kohen Gadol, sulla pettorina, sulle fod, dove su ciascuna spalla aveva incisi sei nomi di tribù da una parte e sei nomi di tribù dall'altra. Ora, questa cosa veniva usato questo insetto, ma questo insetto veniva usato anche per incidere e tagliare le pietre del Beit HaMikdash, perché c'è scritto così nella Torah che per quanto riguarda il Beit HaMikdash, all'epoca era il Mishkan, lo tanif alehem barzel, che non deve essere usato nessuno strumento di metallo. E quindi praticamente veniva usato questo particolare insetto. Mi soffermo solo un attimo, apro una piccola parentesi. Il Kohen Gadol, che alla fine era il rappresentante del popolo nei confronti di HaKadosh Baruch Hu, che il primo è stato, sappiamo, Aaron, è molto bello perché lui aveva sia davanti, quindi sul pettorale, questi nomi delle tribù di Israele incise, e sia sulle spalle. Come dire che davanti a se stesso, davanti alle sue necessità, il Kohen Gadol poneva, o doveva porre, sicuramente così era Aaron, le necessità e i bisogni del popolo di Israele e doveva anche portarli in qualche modo sulle spalle. Ecco, questa è una bella immagine e siccome Shamir serviva proprio per incidere, che è servito per incidere il Choshen HaMishpat e le Fod, quindi il pettorale e la pettorina, era bello, mi piaceva ricordare questa cosa. Da questo fatto che noi non possiamo tagliare le pietre del Beit HaMikdash con degli strumenti metallici, praticamente è rimasta il ricordo di questo, il fatto che quando facciamo la Birkat HaMazon dobbiamo levare tutti i coltelli dal tavolo. Perché? Perché il tavolo ricorda il Mizbeach e quindi ricorda l'altare e quindi in ricordo di questo noi togliamo i coltelli. Dopodiché abbiamo detto il Ktav sono le forme delle lettere dell'alfabeto, il Miktav è la scrittura ma intesa in forma, se vogliamo, un pochino più ampia, più larga anche, tutti quelli che sono gli utensili, gli arnesi usati per incidere. Luchot sono le tavole della legge, qui si riferisce alle prime tavole della legge, quelle che Mosè ha rotto quando è sceso dal monte Sinai, e perché le seconde tavole della legge, mentre queste sono state incise da Dio, le seconde tavole della legge sono state incise da Mosè. Dio gli ha detto psollecha, incidi per te. Tra l'altro i maestri da questa particella lecha imparano che ogni volta o spesso quando la Torah la usa c'è un vantaggio, riferisce almeno di maestri di altri due casi, perché nel caso di Moshe il Psol Lecha incidi per te le seconde tavole, questo Lecha, perché le seconde tavole erano fatte di un minerale prezioso e Dio poi ha concesso a Moshe di tenersi tutte queste parti di pietre, che queste schegge eccetera eccetera, che incidendole cadevano ovviamente dal blocco, e quindi Moshe ha acquisito anche una certa ricchezza materiale. Gli altri due casi sono il caso di Avram Avinu, quando Dio gli dice Lech Lecha, vai, ma vai per te in qualche modo, perché ci guadagni, perché abbandoni l'idolatria della tua famiglia, del posto dove vivi, e segui il Dio unico, segui a Kadosh Baruch Hu, e di questo ne avrai sicuramente un vantaggio. E poi un altro caso, quando Moshe Rabbeinu deve mandare gli esploratori per vedere, appunto, per esplorare la terra di Israele, la parasha inizia Shlach Lecha Anashim, Shlach Lecha, anche qui dice le Tovatcha, dicono i maestri, per il tuo bene, perché? Perché un'interpretazione positiva è che, è vero, gli ebrei sono dovuti rimanere 40 anni nel deserto, ma Mosè, che era destinato a non entrare in terra di Israele, ha potuto vivere altri 40 anni. Vediamo adesso il primo degli Eshomrim. C'è chi dice Af Amazikin. Cosa sono i Mazikin? Abbiamo detto sono gli spiriti maligni, cioè HaKadosh Baruch Hu ha creato queste delle Neshamot, delle anime, ma è arrivato Shabbat e non ha fatto a tempo ricoprirli con dei corpi. Queste anime sono rimaste lì, e questo a dimostrare come anche il Kadosh Baruch Hu si ferma, non finisce l'opera, c'è qualcosa da fare, ma si ferma, e sono diventati gli spiriti maligni. Dopodiché la tomba di Moshe Rabbeinu, che sappiamo la Torah in Devarim ci dice che nessuno sa dov'è la sua tomba fino a oggi, Dio gli dice di salire sul monte Nebo, li fa vedere tutta Eretz Israel, però la tomba di Moshe è un qualcosa che, appunto, secondo questa Mishnah e secondo gli Eshomrim, c'è chi dice, è stata costruita, creata da Kadosh Baruch Hu al crepuscolo ben Hashmashot. Poi il montone di Avram Avinu, quale montone? Il montone che, quando Avram Avinu sale sul monte Moriah per sacrificare il figlio Yitzhak, alla fine sappiamo che Dio gli ferma la mano, l'angelo gli parla ben due volte, gli dice ok, ho capito, tu sicuramente sei un seguace, hai fiducia in Kadosh Baruch Hu, quindi segui quello che lui ti dice. A quel punto Abraham vede un montone che era impigliato con le corna in un cespuglio, va, lo prende e lo sacrifica al posto del figlio, e questo poi è uno dei motivi per cui anche noi suoniamo lo shofar, appunto, che è un corno di montone. L'ultima Yeshomrim, quella della tenaglia fatta di tenaglia, vale a dire, siccome per costruire una tenaglia io ho bisogno di scaldare il ferro e poi batterlo, naturalmente per poterlo tenere ho bisogno di una tenaglia. Allora ci dovrebbe essere, i maestri dicono, probabilmente c'è stata una tenaglia primordiale che Dio ha costruito, ha creato ben Hashmashot, e che ha permesso praticamente di costruire poi tutti gli altri arnesi. Ovviamente qui la tenaglia come simbolo anche poi di tutti gli altri utensili, di tutti gli altri arnesi. Ecco, queste sono le nostre tre Mishnayot. Da questa ultima Mishnah però impariamo una cosa molto importante. Impariamo una regola che è quella del Icar e del Tafel. L'Icar è la cosa principale, il Tafel in qualche modo è il contorno. E qui ci sono tante halachot, per esempio, sui cibi, no? Per esempio, in una cheesecake i Chachamim si chiedono, ma cos'è l'Icar e cos'è il Tafel? Cos'è la cosa più importante? È la parte dove c'è il formaggio o è lo strato di farina, e quindi la pasta, diciamo, che sorregge questo formaggio? Questo è importante per capire che bracha fare, perché in un caso è shakol, quella del formaggio, nell'altro mezzanotte, e quindi cambia completamente. Qui è un caso ancora di Icare e Tafel, dicono i maestri, perché l'Icare è la Briata Olam, la creazione del mondo, mentre invece il Tafel sono queste altre cose che sono state create da Kadosh Baruch Hu ben Ashmashot. Quindi impariamo che l'Icar viene sicuramente prima. Ma impariamo anche che il tempo ha un'importanza e che anche un momento come ben Ashmashot al crepuscolo, Dio ha ancora la possibilità di creare qualcosa e lo fa. E questo, i maestri dicono, deve essere un insegnamento per tutti noi, perché il tempo come risorsa che si esaurisce e non si può rigenerare, perché una volta passato è passato, beh, noi dobbiamo farne tesoro, dobbiamo imparare da Kadosh Baruch Hu che anche nei momenti proprio al crepuscolo, poco prima di Shabbat, si possono... Dio crea ancora delle cose. Ecco, noi non dobbiamo perdere nessun istante e sfruttarlo al meglio, sfruttarlo per fare del bene agli altri, sfruttarlo per studiare Torah, per accrescere appunto, per accrescere la nostra conoscenza, la nostra coscienza, soprattutto anche come ebrei. Ecco, io mi fermo qui, ringrazio coloro che mi hanno seguito, auguro a tutti una buona serata e a presto.